Supponiamo che riflessioni bibliche per i giovani. Riflessione numero 5. Daniele, la tentazione del conformismo. Leggiamo il testo di riferimento, Daniele 1:8. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva. E chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Il personaggio. Cari giovani, il personaggio che dobbiamo prendere in considerazione questa mattina è Daniele. Daniele era un giovane principe di Giuda, menato prigioniero a Babilonia, con altri coetanei della nobiltà ebraica, dopo il primo assedio di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor nel 605 avanti Cristo. Daniele diventa famoso, anche lui come Giuseppe, svelando e interpretando il famoso sogno della statua di diversi metalli fatto da Nabucodonosor, il re di Babilonia. Allora, c'è scritto in Daniele 2,48, allora il re innalzò Daniele in dignità, lo colmò di numerosi e ricchi doni, gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia, e lo fece capo supremo di tutti i saggi di Babilonia. È un giovane di 20 anni, poco più, poco meno, ed è già investito di tante responsabilità, e per di più in terra straniera. Assiste, ormai vecchio, alla caduta di Babilonia a opera dei persiani nel 539 avanti Cristo da parte di Ciro, dopo aver interpretato a Baldassar, ultimo re babilonese, il terribile significato delle misteriose parole Mene Mene Tekel Uparsin, cioè contato, contato, pesato, diviso. Il re era arrivato alla fine dei suoi giorni e con lui il grande impero babilonese nell'ultima notte di Babilonia. Queste famose parole hanno scavalcato i secoli, sono arrivate fino a noi e hanno lo stesso significato, che a un certo momento l'uomo, potente o non potente, ricco o povero, viene contato, contato, pesato e diviso. Cioè l'uomo, anche se è salito e riceve grandi onori, è salito in potenza e in ricchezza, l'uomo a un certo momento deve fare i conti con la morte, cioè con la fine della sua esistenza, della sua gloria, dei suoi soldi. Nell'amministrazione del nuovo impero persiano, Daniele non viene licenziato, non viene messo in pensione, anche se ne aveva largamente l'età. E voi sapete che quando cambia un'amministrazione, cambiano i componenti dell'amministrazione stessa. Daniele no. Daniele rimane e continua a salire, ormai è anziano, molto anziano, gli vengono date grandi responsabilità. Nell'amministrazione del nuovo impero persiano, pur essendo ormai molto anziano, è scritto in Daniele 6 da 2 a 4, Daniele è uno dei tre sovrintendenti responsabili dei 120 satrapi o governatori responsabili delle province del regno, ma per le sue qualità eccezionali superava gli altri due, e tutti i satrapi e il re avevano persino pensato di affidargli la responsabilità di tutto il regno. Un uomo stimato per la sua probità, per la sua onestà, per la sua capacità e anche per la sua fedeltà a Dio. Fu un grande profeta, autore del libro omonimo, un alto dignitario imperiale, alla corte babilonese e a quella persiana, dove poté testimoniare in favore del suo Dio per lunghi decenni, onorato da tutti. Una grande figura non soltanto della storia sacra, ma della storia. E adesso veniamo al fatto. Fatto, o per essere precisi, i due fatti che devono attirare la nostra attenzione sono: il primo, la fermezza di Daniele e dei suoi compagni nel rispetto dei loro principi religiosi e alimentari, e questo appartiene alla gioventù, alla giovinezza di Daniele. Secondo, la fermezza di Daniele nel pregare il suo Dio secondo le sue consuetudini, contravvenendo l'ordine assurdo del re, e questo avvenne in tarda età. Il primo sotto i babilonesi, il secondo sotto i persiani. L'uomo di palazzo, in mezzo a tanti intrighi, in mezzo a tanti compromessi, in mezzo a tante crudeltà, rimane fedele dalla gioventù fino alla vecchiaia e alla morte. Parliamo del primo punto. Il disegno del potente monarca babilonese, Nabucodonosor, era quello di preparare dei giovani di Israele, di stirpe reale e di famiglie nobili, di insegnare loro la lingua e i costumi babilonesi e di farne degli alti funzionari di palazzo e all'occorrenza di inviarli in qualità di satrapi nei paesi di origine a governare il suo nome. Governare nel nome del re di Babilonia. Non erano mica stupidi questi babilonesi. Prendevano l'élite dei loro prigionieri razziati nelle varie province, nelle varie nazioni, in questo caso dalla Giudea, li allevavano alla babilonese, alla Caldea, insegnavano loro la lingua dei caldei, la loro cultura, la loro religione, Poi, una volta addestrati, questi uomini diventavano dignitari di palazzo, del palazzo reale, del palazzo imperiale, oppure erano inviati come governatori nella terra di origine. Questi uomini parlavano il babilonese, avevano studiato gli usi e i costumi di Babilonia, però erano pur sempre, nel nostro caso, ebrei, i quali conoscevano la lingua del paese e quindi gli usi, i costumi, e potevano governare meglio senza suscitare pasticci e rivoluzioni, eccetera, però nel nome del grande re. E quindi c'era una certa sicurezza. Erano uomini intelligenti. Erano uomini che sapevano il fatto loro. E questo Nabucodonosor non era vecchio, era un giovane monarca, figlio di Nabopolassar, l'autore, il fautore, l'iniziatore, se vogliamo, della seconda parte del grande impero babilonese. Dovevano essere non soltanto di origine di stirpe reale, dovevano essere giovani non comuni, non dovevano avere difetti fisici, dovevano essere di bella presenza, robusti, dotati di ogni saggezza, intelligenza e prudenza per poter entrare al servizio del re nel suo palazzo. Dice la traduzione diodatina, dovevano essere giovani capaci di stare alla presenza del re. Non era poco, eh? Prigionieri di lusso, quindi, una elite ebraico-caldea. Daniele e i suoi tre compagni fanno parte di questo gruppo privilegiato. Nabucodonosor vuole educare questa elite per 3 anni e ordina che siano assegnati loro gli stessi vini e gli stessi cibi della tavola reale. Non erano mica trattati male. Altro che prigionieri di lusso. Erano ospiti, non erano più prigionieri. Un vitto squisito per questi giovani ebrei esiliati, ai quali il re cambia perfino i nomi, volendone fare dei veri babilonesi. Questa era la moda del tempo, o almeno era la moda di Babilonia. A Daniele pose nome Baltazar, Anania Sadrach, a Misael Mesach e ad Azaria Abednego. Ma, e qui arriviamo a considerare il nostro testo di riferimento, Daniele prese in cuore suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. E questa sua decisione di non contaminarsi con i cibi e i vini del re fu condivisa, fu presa anche dagli altri 3 amici. Ma come contaminarsi? Contaminarsi. Ecco la tentazione del conformismo. Fare come tutti gli altri è la ferma posizione di Daniele e dei suoi compagni, che invece si ribellarono. Presero in cuore loro, con Daniele, la decisione di non contaminarsi con i cibi e i vini del re. E che mangiava? questo re con i suoi commensali. Antonio Caracciolo, docente di studi veterotestamentari e in particolare del libro di Daniele, così spiega le quattro ragioni del rifiuto di questi giovani nel suo libro Capire Daniele, alla pagina 44. Quattro ragioni, state bene a sentire. La prima ragione è che fra tutte le pietanze che sono servite al sovrano figurano carni che la legge ebraica proscrive perché impure, vedi Levitico capitolo 11, dove il Signore dà una lista precisa e dice: guardate, queste sono creature che io ho create, d'accordo, però non le mangiate tutte, perché non tutto quello che è stato creato deve servire da cibo a voi. Anzi, il regime, scusate se interrompo la citazione, il regime dato a Adamo ed Eva, che cosa prevedeva? Prevedeva questo, capitolo 1 della Genesi. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà da nutrimento. Quindi non si mangiava carne nel giardino di Eden. Riprendo la citazione di Antonio Caracciolo. Allora, riprendo. La prima ragione è che fra le pietanze che sono servite al sovrano figurano carni che la legge ebraica proscrive perché impure. La seconda ragione consiste nell'uso invalso fuori di Israele di non dissanguare le carni macellate, una pratica che contrasta con il principio fondamentale della legge di Israele, vedi Levitico capitolo 17, dal versetto 11 al versetto 14, dove viene prescritto: mangerai della carne, ma la dissanguerai, non mangerai il sangue con la carne. La terza ragione risiede nel costume pagano di offrire in sacrificio agli dèi parti delle carni destinate all'alimentazione. Consumare quelle carni equivarrebbe, per la coscienza di un pio ebreo, a rendere omaggio alle divinità pagane, cosa che anche a costo della vita egli rifiuterebbe di fare. L'ultimo motivo, la quarta ragione, di contrasto con la disposizione del re, nasce dalle frugali abitudini alimentari di Daniele e dei suoi compagni, le quali mal si accordano con i menù e i vini della mensa reale. Fin qui Antonio Caracciolo. Ecco le quattro ragioni per le quali questi ragazzi non vogliono contaminarsi con il cibo e le bevande reali. Daniele chiede perciò che al posto delle vivande reali vengano serviti a lui e ai suoi amici dei legumi e da bere acqua per 10 giorni. E alla fine dei 10 giorni di prova, il capo dei funzionari reali constata che l'aspetto di Daniele e compagni era più bello e più florido di quello degli altri giovani che avevano mangiato gli stessi cibi del re. Perciò fu loro permesso da allora in poi, per 3 anni, tanto era il tempo che questi ragazzi dovevano passare a palazzo per essere addestrati negli usi e nei costumi babilonesi. Perciò fu loro permesso da allora in poi di consumare in pace i loro legumi e la loro acqua. E il Dio, per premiarli della loro fedeltà, Dio concesse ai quattro giovani capacità di discernimento, ampia conoscenza nel sapere e saggezza. Daniele inoltre era capace di interpretare sogni e visioni. Ma guardate com'è finita la storia di questi ragazzi che non hanno paura di essere diversi. La paura che attanaglia tanti giovani, che attanaglia tanti meno giovani, credenti o non credenti. Certo, i credenti ci fanno una figura più barbina dei non credenti. Non avere paura di essere diversi. Oggi c'è il villaggio globale, tutto si appiattisce, tutto viene massificato, le convinzioni non vengono più rispettate quando l'individuo le reclama, quando reclama la sua libertà di pensiero, quando reclama la sua libertà di religione, il suo diritto alla libertà di religione. Voi giovani dovete essere capaci, se volete un avvenire forte, moralmente sicuro, di fare come quei quattro giovani, come Daniele e i tre compagni, che si misero in cuore di non contaminarsi con i cibi e i vini serviti alla messa reale. Non ebbero paura di fare brutta figura. Quanti giovani e meno giovani si vergognano di parlare dei loro principi per paura di essere presi in giro? Lasciatemi dire che se hanno paura di essere presi in giro, vuol dire che questi principi sono piuttosto traballanti. Paura di chi? Paura di che cosa? Ma per il cristiano essere diversi è un onore. Ci si distingue dalla massa che non crede a niente, che fa tutto per imitazione, senza usare il cervello, il buon senso, la fede. La fede in un Dio unico, straordinario, che ancora oggi fa miracoli, come nel tempo antico, ma per chi? Per quelli che rimangono fedeli, per i convinti, non per altri. E adesso arriviamo al supponiamo che... Supponiamo che Daniele e compagni, davanti ai cibi e ai vini della tavola reale, fossero vigliaccamente stati zitti e si fossero concessi una dispensa alimentare e avessero mangiato e bevuto come gli altri. Ammettiamo, c'erano diverse ragioni per giustificare umanamente una simile decisione. C'erano delle ragioni. La prima, erano lontani dal loro paese e dalle loro case. deportati in un paese straniero. Quindi, in una situazione di stress, in una situazione particolare, non voluto da loro, certo, li avevano menati prigionieri in cattività, erano lontani. Seconda giustificazione, facevano parte di una elite privilegiata, era il caso di deludere le autorità babilonesi che, scegliendoli, avevano mostrato stima e fiducia in loro, era il caso. Terza giustificazione, in fondo si trattava di un tempo limitato, di 3 anni, giusto per terminare la loro preparazione culturale e politica. Poi, avrebbero ripreso a rispettare le leggi insegnate dai padri. Si possono aggiungere altre ragioni, giustificazioni, ma mi sembra che queste 3 giustificazioni fossero le principali. Che ne dite, giovani? Era il caso di deludere le autorità babilonesi e di fare tanto gli schizzinosi? Che ne dite? In fondo, poi, si trattava di un tempo limitato, giusto per terminare la loro preparazione culturale e politica, e poi avrebbero ripreso a rispettare le leggi insegnate dai padri. Cosa possiamo rispondere a queste 3 miserabili, dico io, ragioni, giustificazioni? Vi dico subito che secondo il mio modo di vedere, e non credo soltanto il mio modo di vedere, gente che ragiona in questa maniera di principi ne ha pochi, di voglia di ubbidire meno ancora. E se questi qui avessero incominciato a mangiare e bere come gli altri, bye bye, altro che 3 anni dopo, questi avrebbero dimenticato completamente le leggi della loro religione, le abitudini sanitarie, alimentari, eccetera, eccetera, eccetera. Non si ragiona così. Molti credenti invece ragionano così e ragionano male, anzi malissimo, e non solo circa il problema alimentare. Cercano di nascondere le loro scarse convinzioni e la loro poca fede dietro un paravento di scuse ritenute logiche da loro, ma non sono logiche per niente. Il rispetto dei principi vieta queste pietose e ridicole scorciatoie. Un principio è un principio. Se ci mettiamo a discuterlo, non è più. Non lo è più. Diventa un sentimento, diventa quello che volete, che può cambiare da un momento all'altro. Principio e sentimento sono 2 cose completamente diverse. Il principio è un principio e basta, bisogna mantenerlo. Un sentimento va e viene, secondo le circostanze. Cerchiamo di riassumere. Se Daniele e compagni avessero mangiato e bevuto senza batter ciglio, prima di tutto sarebbe mancato al cristianesimo, perché era cristianesimo ad litteram, sarebbe mancato al popolo di Dio una fortissima testimonianza in favore dell'ubbidienza determinata. Siete d'accordo? Se il Signore permise a questi ragazzi, giovani, di stirpe reale, di essere portati prigionieri a Babilonia, il più grande impero di allora, c'era un motivo speciale, che era quello di testimoniare. E Daniele testimoniò del suo Dio da allora che aveva 20 anni fino a quando arrivarono i persiani, poi non sappiamo quando morisse, ma morì forse ottuagenario, nonagenario, aveva quasi un secolo, ma rimase fedele. Quindi sarebbe mancata una testimonianza fortissima in favore del Dio di Israele, il vero Dio. Quando Daniele fu portato davanti al trono del Nabucodonosor, che era un giovane, avrà avuto forse 25-30 anni, forse meno, forse più, e questo gli disse, turbato, perché non si ricordava il sogno, figuriamoci l'interpretazione: sei capace tu di dirmi cosa ho sognato e cosa significa? Perché la caterva dei savi non furono capaci né di indovinare cosa il re avesse sognato, la famosa statua dai diversi metalli, e l'interpretazione, qual era l'interpretazione? La storia del mondo da allora fino al ritorno di Gesù Cristo. Non è che Daniele dicesse, sì, ah, io sono capace, non sono come questi buoni a nulla, ed erano buoni a nulla. Ma no, Daniele disse, quello che il re domanda, nessun uomo, nessun savio è capace di indovinare, di interpretare. C'è un Dio in cielo che rivela agli uomini i suoi piani, non quella caterva di Olimpo babilonese che faceva pietà ai sassi. La religione antica era una folla di dei che non sapevano niente. Gli uomini attribuivano agli dei i loro vizi, le loro passioni. C'è un Dio in cielo, ce n'è uno solo. Per immaginate questo giovane di 20 anni che dice una cosa simile, fa un sermone straordinario che nessun predicatore ha mai fatto, davanti alla corte babilonese, davanti al suo imperatore, e tutti stanno zitti, tutti onorano Daniele, e alla fine il re ordina che sia riverito il Dio di Daniele e dice, in verità il vostro Dio è il Dio degli dèi, no, è il Dio solo, perché gli dèi non esistono, il Signore dei re, il rivelatore dei segreti. Allora il re innalzò in dignità Daniele, lo colmò di numerosi e ricchi doni, gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo fece capo supremo di tutti i saggi di Babilonia. E Daniele chiese al re di affidare a Sadrach, Mesach e Abednego, i suoi tre amici, l'amministrazione della provincia di Babilonia, ma Daniele rimase alla corte del re. Ecco il motivo per cui Dio permise che questi giovani andassero in Babilonia. Ma questi giovani non avrebbero reso, in modo particolare Daniele, in prima persona, non sarebbe stato capace di dare questa testimonianza poderosa al re e alla sua corte, se prima, con i suoi compagni, non si fosse messo in cuore di non contaminarsi con i cibi della tavola reale e col vino che il re beveva. Il Dio lo colmò di doni, di saggezza, perché era un ragazzo fedele, e dette una testimonianza davanti alla corte più grande del tempo. Quindi sarebbe mancato prima di tutto al popolo di Dio una fortissima testimonianza in favore dell'ubbidienza determinata, chiara, ferma, di questo Daniele e dei suoi tre amici. Secondo, se supponiamo che Daniele avesse mangiato e bevuto come gli altri con i suoi amici, Daniele sarebbe diventato un funzionario come tutti gli altri. Sarebbe diventato un amministratore, un incaricato, noi diremmo oggi uno statale, chiedo scusa agli statali, cioè che di fronte a quello che è diventato invece non avrebbe brillato per niente, un funzionarietto. Siete d'accordo con me? Potete non esserlo, ma io sono convinto di questo. Poi terza conseguenza, se non avesse ubbidito ai suoi principi religiosi e rispettato le leggi alimentari, quale era abituato, il Signore non lo avrebbe certamente dotato della capacità di interpretare sogni e visioni. Il Dio non benedice mai la disubbidienza, l'infedeltà, e no, verrebbe meno ai suoi principi. Cari giovani, nella storia del cristianesimo ci sono stati giovani e meno giovani che ci hanno rimesso la vita per essere fedeli a Gesù Cristo. E Dio permise questo, come la morte di Giovanni Battista, morto a poco più di 30 anni, essendo ancora vivente Gesù. Il Dio permette certe cose perché la sua testimonianza deve essere data. Il Dio aveva chiamato Israele fuori di Egitto e posto in Canaan la Palestina, che era un crocevia e lo è tuttora, un crocevia delle nazioni, la porta dell'Oriente, la porta dell'Occidente, perché Israele facesse conoscere il Dio unico. Il Dio permise che nel momento dell'infedeltà, dell'apostasia di Israele, il Dio permise che questi giovani fossero trasportati in Babilonia e lì dessero una testimonianza, perché il compito del Signore per noi è quello di essere testimoni della sua parola, della sua grandezza. Quarta conseguenza, Daniele non sarebbe diventato quel grande profeta che fu per 70 anni, dico 70 anni, unendo il suo ministero profetico a quello della funzione di alto dignitario imperiale alla corte babilonese e alla corte persiana. Sì, perché a Daniele fu accordato il dono di profezia come premio della sua obbedienza. Dice il testo biblico, Daniele 1, 17 a 20, a questi quattro giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e di sogni. Il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza, intelletto, sui quali il re li interrogasse, li trovava 10 volte superiori a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Il Dio di Daniele benedisse anche la prigionia, la cattività di questi giovani, come aveva benedetto secoli prima, molti secoli prima, Giuseppe nella sua prigionia in Egitto, in casa del grande Potifar e della piccola signora Potifar, e poi anche nel carcere da dove uscì per occupare il trono di viceré di Egitto. È così che Dio premia i suoi servitori fedeli. Daniele, prosegue il testo, continuò così, così come? Così a essere fedele, scrupoloso, ubbidiente, fino al primo anno del re Ciro. E sapete che anno era quello? Babilonia cadde nel 539 avanti Cristo. Fu ubbidiente a Dio per decine di anni. Oggi c'è gente che lascia l'Evangelo, lascia la Chiesa dopo poche settimane, pochi mesi, pochi anni di vita comunitaria, accampando non so quali meschine, peregrine scuse. Non ci sono scuse per quelli che lasciano l'Evangelo. È perché la loro fede non si è fortificata, perché la loro fede messa alla prova non ha retto, non aveva radici. Una parte del seme, dice Gesù, cadde su luoghi rocciosi e crebbe subito perché aveva poco terreno, ma essendo venuto il sole fu riarsa perché non poteva affondare le radici in niente, non c'era il terreno. Ma sotto il regno persiano, Daniele, ormai molto anziano, dimostrò di essere sempre determinato nella sua fermezza. Quando, e qui arriviamo al secondo fatto, quando, contravvenendo all'ordine del re, suggerito da un gruppo di VIP, lo accarezzano e gli dicono: fai un decreto, maestà, che per un mese si adori solo te, e chiunque adora un altro Dio sia buttato nella fossa dei leoni. Un decreto idiota, scusate. Ma i grandi di questo mondo spesso sono dei babbei e non capiscono che c'è il trucco dietro la mano che accarezza. Firma il decreto e Daniele cosa fa? Per tre volte al giorno, come era abituato a fare sempre, mattino, mezzogiorno e sera, alla finestra aperta verso Gerusalemme, questo prega il suo Dio, subito lo denunziano e lo mettono nella fossa dei leoni. Ma si vede che quella notte i leoni non avevano fame. Il Signore turò la gola dei leoni, che si lasciarono forse accarezzare dal profeta, finché di mattino, al mattino molto presto, il re stesso va lì e chiede: il tuo Dio non ti ha salvato dai leoni? Certo, re, maestà, il mio Dio mi ha salvato dai tuoi leoni. E così furono buttati i VIP, i nemici, e allora gli venne subito appetito e i leoni li divorarono. Cari giovani, concludendo, non temete di palesare la vostra fede. Non vergognatevi di essere diversi dalla maggioranza. Non vergognatevi. Paolo confessava i Romani, vi ricordate le sue celebre parole? Romani 1:16. Io non mi vergogno del Vangelo. Siate autentici anticonformisti e anticompromesso. E Dio farà di voi dei moderni profeti del nostro tempo, come Daniele lo fu del suo. Ascoltiamo Martin Luther King, che scrisse queste parole successo, riconoscimento, conformità. Sono le parole d'ordine del mondo moderno, in cui ciascuno sembra aspirare all'anestetizzante sicurezza di essere identificato con la maggioranza. Ripeto, successo, riconoscimento, conformità sono le parole d'ordine del mondo moderno in cui ciascuno sembra aspirare all'anestetizzante sicurezza di essere identificato con la maggioranza. Fin qui Martin Luther King. Giovani, voi non dovete aspirare a questo. Voi non dovete vergognarvi di essere diversi. Lasciate che il mondo vi schernisca, che il mondo vi perseguiti, non spaventatevi. Lasciate che il mondo rida di voi. L'importante è che Dio approvi, come approvò l'atteggiamento di Daniele e dei suoi compagni, che si misero in cuore di non contaminarsi col cibo e coi vini della mensa reale. Ma tanti giovani, come Daniele e i suoi compagni, non hanno avuto paura di essere diversi. Siatelo anche voi, non abbiate paura di essere diversi, è il mio augurio. Amen.